alle 7 della sera. Conversazioni per pensare.
Le 19 ormai trascorse da qualche minuto, buona serata da Pasquale Ferraro e buona serata al dottor Enrico Giuliano Pini.
Un saluto ancora a Pasquale e Umbria Radio a tutti voi.
Allora, in questa puntata parliamo di obesità in età evolutiva. Ne abbiamo parlato già la scorsa volta con riferimenti a dati scientifici molto importanti. Che cosa ci può dire riguardo all'obesità in età evolutiva, cioè durante il periodo dell'accrescimento?
L'obesità risulta essere il disordine nutrizionale più frequente nei paesi sviluppati, e l'obesità infantile è in rapido incremento, la prevalenza sta crescendo in tutti i paesi occidentalizzati. Si tratta ovviamente di accumulo di grasso nel tessuto adiposo, di aumento di peso corporeo al di là degli indici ritenuti normopeso. Dicevo che è in rapida crescita questo fenomeno, questa malattia, e lo specchio nostro sono gli Stati Uniti. E ci indicano gli Stati Uniti che nel periodo fra i 6 e gli 11 anni ad oggi si rileva una prevalenza di obesità pari al 15%. Nell'età adolescenziale negli Stati Uniti c'è una prevalenza di obesità pari al 15,5%. Bene, noi sappiamo che questa malattia negli Stati Uniti è denunciata come malattia sociale di grande importanza. Noi, come nostro paese italiano, seguiamo le orme degli Stati Uniti, e anche noi abbiamo una prevalenza, da uno studio recente del Ministero della Salute, pari al 13,8% di obesità infantile riferita ai 9 anni di età, che tocca degli estremi. Al sud è più elevata, 16% di obesità a Napoli si riscontra tra i bambini di 9 anni, e al nord è meno elevata, 6,9% si riscontra a Lodi. Comunque sono valori molto alti che indicano che c'è una malattia che è in incremento e ci dà appunto preoccupazione.
Qual è il rischio di diventare obeso da adulti per chi lo è già in età evolutiva?
Beh, è un rischio molto evidente, si può anche quantificare. Sempre da ricerche recenti condotte si è accertato che chi risulta obeso in età prescolare rischia di diventarlo da adulto in una percentuale tra il 23 e il 41%. Chi è invece obeso in età scolare rischia di diventare obeso da adulto in percentuale intorno al 69%. Chi è obeso in età adolescenziale sarà obeso da adulto intorno all'83%. Quindi c'è uno stretto collegamento fra l'obesità nell'età evolutiva e l'obesità da adulti. E il fattore di rischio principale per chi è obeso in età evolutiva è l'avere uno o entrambi i genitori obesi, e quindi ereditare sia il loro stile di vita sia le loro condizioni genetiche.
Abbiamo parlato di trasmissione genetica in questo caso, ma con quale meccanismo l'influenza genetica produce l'obesità?
Intanto volevo aggiungere che la misurazione del peso la si fa riferita a determinate tabelle che indicano quale sia il normopeso riferito a sesso, età ed altezza, e poi anche l'indice di massa corporea di cui abbiamo parlato nella trascorsa puntata. Volevo dire, l'influenza genetica nell'indurre l'obesità, che ho appena accennato, l'avere i genitori obesi, risulta importante, fondamentale nell'induzione dell'obesità nel bambino. E molte prove ci sono a sostegno di questa tesi. Il fatto che delle famiglie di obesi presentino più frequentemente l'obesità nei loro figli, il fatto che gemelli monovulari possono essere obesi, il fatto che esista una razza di indiani d'America, indigeni di Arizona, gli indiani Pima, che sono geneticamente obesi, il fatto che i figli adottivi correlano il loro peso con il peso dei genitori naturali, cioè seguono nel loro peso le condizioni, le caratteristiche dei genitori naturali, non dei genitori che li stanno adottando. Queste sono prove che l'obesità riconosce un meccanismo genetico. In che modo, mi dicevi Pasquale? Beh, una cosa singolare, molto bella da notare, da ricordare, è che per meccanismo genetico può verificarsi che nei soggetti che diventano obesi, nei bambini che diventano obesi, c'è un risparmio nel meccanismo della digestione. Noi dobbiamo considerare che mentre digeriamo noi consumiamo un tot di calorie di quelle che abbiamo appena assunto, proprio per compiere il nostro atto digestivo, per compiere l'assorbimento degli alimenti che abbiamo appena ingerito. Questa spesa energetica ci fa un po' uno sconto sulle calorie che abbiamo introdotto. Beh, può succedere, e questo è determinato geneticamente, che il soggetto obeso abbia un minor dispendio energetico nel compimento della sua attività digestiva, cioè digerisca con minori spese per il suo organismo, e quindi un pasto dopo l'altro finisce per acquisire un peso maggiore e diventare obeso.
Questo è un argomento molto interessante da trattare. Ci fermiamo, ascoltiamo un singolo estratto dall'album Baldanza del dottor Enrico Giuliano Pini. Torniamo tra poco a parlare di questo argomento, l'obesità. Restate con noi.
Sentimenti vanitosi da dimenticare, irruenti e faticosi, chi te lo fa fare? Forse anche adesso tu li senti. Sgangherati vivi di tormenti, che cosa dirò?
Alle 7 della sera siamo ritornati dopo la canzone di Enrico Giuliano Pini, il dottor Enrico Giuliano Pini, che è qui ai nostri studi per parlare di medicina. Stiamo parlando di un argomento importante, l'obesità. Ci può parlare dei condizionamenti socioambientali della patogenesi dell'obesità?
Nella patogenesi dell'obesità esistono indubbiamente dei condizionamenti socioambientali molto importanti. Si riferiscono per lo più nell'età che abbiamo preso in considerazione alle attività extrascolastiche dei nostri figli, che per lo più sono attività sedentarie, in gran parte tempo passato di fronte alla televisione. Sappiamo sempre da indagini recenti che 3/4 dei nostri figli passano almeno 2 ore di fronte alla televisione al giorno, mentre soltanto un 50% di adolescenti pratica un'attività sportiva, quindi gli altri conducono una vita sedentaria. Del resto sappiamo anche che l'obesità è condizionata anche da un livello culturale, livello economico più basso. Sono le famiglie che hanno minor livello economico e culturale che hanno al loro interno figli obesi in maggior parte, proprio perché non c'è un giusto approccio, una conoscenza adeguata e un'educazione nutrizionale e alimentare sufficiente per poter evitare che il cibo produca dei danni attraverso accumulo nel tessuto adiposo di grassi. Quindi sono errati comportamenti alimentari che i figli acquisiscono dai propri genitori e che i figli finiscono per diffondere tra di loro, cioè i bambini, i ragazzi in età evolutiva, acquisendo delle abitudini ormai divenute collettive. Diciamo che il modo di divertirsi di un tempo passato, che era correre all'aperto, oggi risulta per vari motivi compromesso, mentre l'attrazione della televisione costituisce, diciamolo, un elemento a sfavore di quello che sia l'attività fisica proprio dei ragazzi. Ora abbiamo visto che il bambino, il figlio, correla il proprio peso fino a 5 anni di età con il peso materno e sappiamo che nella necessità che abbiamo di correggere questo andamento abbiamo necessità di rilevare quale sia il peso. In questo veniamo aiutati, veniamo soccorsi da indagini che si realizzano attraverso la diffusione di diari e questionari, per lo più in ambiente scolastico, che ci danno informazioni sulle abitudini dei nostri ragazzi. Vediamo in uno studio condotto a Brescia su mille allievi delle scuole medie e inferiori che tendeva a verificare quanti di questi assumessero la prima colazione, si è verificato che solo 1/5 dei ragazzi un quinto di questi ragazzi saltava la prima colazione, mi correggo, 2/5 invece l'assumevano in quantità insufficiente e gli altri lo facevano in maniera frettolosa. Quindi ecco, ribadisco che in 1/5 dei ragazzi addirittura veniva omessa la prima colazione. E questo si è visto che toccava per lo più i bambini obesi, cioè erano obesi i ragazzi che saltavano la prima colazione. essendo loro costretti poi ad assumere in maniera smodata e incontrollata calorie durante la giornata. Quindi diciamo i fattori socioambientali sono tanti, sono quelli che inducono sedentarismo, quelli che inducono permanenza di fronte alla televisione, quelli che producono, e da studi americani abbiamo visto con certezza, producono una inconsapevole assunzione di alimenti durante la permanenza di fronte al video, di fronte alla televisione. I nostri colleghi americani, ricercatori, studiosi hanno verificato che c'è un'alta incidenza di obesità nell'adolescente quando l'adolescente aveva trascorso nella sua età fra i 6 e 11 anni un bel periodo di fronte alla televisione. E sappiamo che lo stare a lungo di fronte alla televisione comporta appunto l'assunzione di cibo. Per i bambini più piccoli magari si tratta di dolci, per quelli più grandi un po' di tutto, dai panini, dai crackers, merendine, succhi di frutta, bevande comunque con zucchero, caramelle, barrette di cioccolato, tutto ciò che in maniera inconsapevole finisce per sovraccaricare la quantità di calorie assunte durante il giorno e produrre obesità.
Facciamo un'altra breve pausa, torniamo tra poco, parliamo nell'ultima tranche di questa trasmissione di quali sono le terapie dell'obesità in età evolutiva. Restate con noi. Della sera, ancora buona serata da Pasquale Ferraro e dal dottor Enrico Giuliano Pini. Stiamo parlando di obesità in età evolutiva in questa puntata. Quali sono le terapie dell'obesità in età evolutiva e dei fattori psicologici? Ne parliamo nel corso di questi ultimi minuti. Intanto, dottore, le terapie.
La terapia è una terapia, una dietoterapia per lo più. Il trattamento dell'obesità fondamentalmente si basa su una correzione della dieta del bambino. E la dieta deve essere individualizzata. Bisogna chiedere al bambino quali sono i suoi gusti e le sue preferenze e poi correggere i suoi errori inserendo questo modo di alimentarsi in un panorama più corretto che comprenda appunto soddisfi le regole fondamentali di una corretta alimentazione. In questo bisogna anche coinvolgere i genitori che dovranno comunque partecipare a questo nuovo stile alimentare del loro figliolo. Bisognerà ridurre generalmente la quantità globale delle calorie assunte in maniera graduale, facendo attenzione a mantenere sazio il bambino e salvaguardando l'apporto delle sostanze organiche principali. Ovviamente i grassi nella dieta dovranno essere inferiori al 30% del quantitativo calorico generale, il colesterolo dovrà essere rappresentato in quantità di 100 mg ogni 1000 calorie, le proteine dovranno essere attentamente assunte secondo le necessità riferite per sesso, età e peso corporeo, con un rapporto fra proteine vegetali e proteine animali pari ad 1 a 1, salvaguardando però appunto la quantità di proteine e di aminoacidi essenziali, dovranno essere assunte sali minerali e vitamine in opportune dosi, fibra, verdure e frutta dovrà essere assunta in quantità soddisfacente. Questi sono i principi generali che tengono conto di una riduzione di un apporto calorico globale, mantenendo però sazio il bambino, grazie in gran parte per esempio alle fibre, e evitando quell'eccesso calorico che produce aumento di peso. Contemporaneamente il bambino verrà indirizzato ad un'attività fisica che darà il doppio vantaggio, quel vantaggio di evitare che il ragazzo passi troppo tempo di fronte alla televisione, quindi si sovraalimenti, e quello di dare un miglioramento delle condizioni motorie e cardiorespiratorie in generale, che stimola il bambino a realizzare, a mantenere uno stile alimentare più adatto alla sua età e che non accumuli appunto grasso e tessuto adiposo. Bisogna dire che in questa terapia noi veniamo soccorsi dai progetti, dai piani scolastici di prevenzione primaria. Sono le scuole, molto spesso si fanno carico di istituire dei corsi di educazione alimentare che interessano le scuole materne, le scuole elementari, le scuole medie inferiori, attraverso i quali viene diffusa una corretta educazione nutrizionale e ne sono beneficiati gli allievi, ma gli stessi insegnanti, anche il personale delle mense scolastiche, i genitori e collaborando anche il medico di base che spesso collabora a questi progetti. Diciamo che il progetto quindi riguarda una prevenzione primaria, cioè diffondere il modo corretto di alimentarsi nei bambini per evitare che aumentino esageratamente il loro peso, ma questi progetti possono essere utili anche per chi è già obeso, per indicare qual è la dieta giusta da seguire, e per chi è già obeso complicato per individuarlo e suggerire quali sono gli interventi e le personalità giuste dal punto di vista professionale, lo psicologo, nutrizionista, il medico comunque, che può dare una mano a risolvere problemi che hanno già prodotto delle complicazioni. Ma Pasquale mi chiedeva anche i fattori psicologici. È un ritorno un po' indietro rispetto alla terapia, ma diciamo il fattore psicologico nel condizionare l'obesità è suggestivo, è presente, è importante. Bisogna dire che già nelle prime fasi della vita il bambino riceve nutrimento da parte della madre, l'allattamento, e il nutrimento è uno scambio complesso, reciproco, un dare ed avere con la madre, nella quale la madre e il figlio si scambiano cure, odore, attenzione, scambi visivi che stimolano istinti primordiali, aggressività, amore. Il nutrimento acquista quindi un valore simbolico molto grande, che finisce per interessare valori etici, etnici, culturali, religiosi, in ogni paese, in ogni cultura, e diversamente l'uno dall'altro, ma sempre con grandissima importanza. Il cibo quindi acquista valori psicologici fondamentali, non soltanto dal punto di vista della nutrizione. Talvolta succede che è proprio attraverso lo scambio di cibo e di questi amorosi sensi, diciamo, fra madre e figlio, che la madre finisce laddove abbia dentro di sé un senso di inadeguatezza, un senso di colpa, e questo non è raro, per iperalimentare il figlio. E finisce per dare in eccesso nutrimento, il figlio magari si accorge del disagio materno e la gratifica a sua volta mangiando anche più del necessario, si crea un circolo vizioso che finisce per produrre un bambino obeso, nel quale poi sarà difficile operare correzione, perché questo modo di mangiare ha finito per diventare un regolatore d'ansia e un sistema compensatore, e l'interruzione di questa iperalimentazione diventa fonte ulteriore di ansia, di turbe emotive, di disagio ambientale. Questa situazione psicologica spesso produce il bambino obeso.
Per superare questa situazione, invece, come si potrebbe fare?
Certo, questo è un discorso squisitamente psicologico. Bisogna che soprattutto la madre, in questo caso, si renda conto della necessità del figlio, e che quindi anche il figlio, opportunamente guidato anche con l'esempio materno, non si tratta ovviamente di un neonato, perché altrimenti diciamo al neonato viene comunque regolata l'assunzione del cibo, ma un bambino più grande dovrà vedere soprattutto nella madre un esempio da seguire, visto che fino ai 5 anni di età è soprattutto la madre il punto di riferimento per l'alimentazione del bambino.
Grazie dottore, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, abbiamo parlato di obesità, ci risentiamo mercoledì prossimo alle 19 su Umbria Radio in Blu. Buona serata.
Buonasera, arrivederci a tutti.
Alle 7 della sera, conversazioni per pensare.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, What a wonderful world.